Many Possible Cities, 3 giorni di incontri, mostre e laboratori curati da chi progetta le città di domani tra arte, design e green thinking.
If you had the chance, would you change the world?
Radio Papesse Live da Manifattura Tabacchi.
Would you change the world?
Silvia Franceschini e Valerio Borgonuovo. Global Tools, 1973-1975. Quando l'educazione coinciderà con la vita.
Grazie di nuovo sia a Valerio Borgonuovo che a Silvia Franceschini, grazie per tutto il tempo che state dedicando a questi microfoni.
È un piacere.
E ci farebbe piacere continuare a parlare di questa, devo dire, fantastica pubblicazione pubblicata da Nero, si chiama Global Tools, Quando l'educazione coinciderà con la vita, 1973-1975. È un volume che raccoglie commenti, contributi critici, ma soprattutto che mette insieme una quantità straordinaria di documenti, di bollettini, di verbali, di fotografie, di intenti, di propositi, di scarabocchi che riguardano questa esperienza di pedagogia radicale che accade per l'appunto agli inizi degli anni 70. Giusto un'introduzione veloce sui due autori. Silvia Franceschini è curatrice e ricercatrice, tra il 2016 e il 2018 ha curato il programma di ricerca The Politics of Affinity, Experiments in Art Education and the Social Sphere a Città dell'Arte, alla Fondazione Pistoletto, e nel 2014 ha fatto parte del team curatoriale di Global Tools 1973-75 Towards an Ecology of Design al SALT di Istanbul, che, come mi spiegavate prima, è stata anche la prima versione condensata di una ricerca nata insieme a Valerio Borgonuovo, che invece è anche lui curatore, anche lui un produttore culturale con una specializzazione in neuroscienze, art and culture management. Purtroppo avevamo annunciato, Gianni Pettena non può essere con noi, poi lo ascoltiamo da una vecchia ormai intervista rilasciata a Radio Papesse nel lontano 2008, ma insomma partiamo con voi e partiamo in realtà da una sorta di cornice storica degli anni in cui Global Tools e questa esperienza di didattica, di pedagogia radicale e di riformulazione della pedagogia dell'architettura ebbe luogo, perché credo sia abbastanza importante mettere in prospettiva storica. E quindi cito giusto qualche accadimento, diciamo, a livello globale, italiano e internazionale, per ricordarci cosa accadde di importante in quegli anni. Nel 63 nasceva il gruppo 70, l'anno successivo viene tradotto in Italia Gli strumenti della comunicazione di McLuhan. Nel frattempo in architettura Leonardo Ricci pubblicava ricerche per un'urbanistica non alienata, ovviamente partendo dalle ricerche fiorentine. Negli Stati Uniti erano gli anni della controcultura, nel 64 Stuart Brand viaggia sul Magic Bus dei Merry Pranksters, erano gli anni lisergici dell'LSD. Nel 66 lo stesso Stuart Brand si batte pubblicamente affinché la NASA rilasci le prime foto della Terra scattate dallo spazio, che, diciamo, è un po' la prima manifestazione di uno spirito ecologista, il momento in cui l'ecologia da scienza diventa politica. Poi arriva il 68, è un dilagare di movimenti studenteschi, movimenti operai, triennali occupate, la biennale di Venezia occupata, insomma succedono tantissime cose, e da un punto di vista invece di didattica e di pedagogia anche lì è tutto un riformulare, viene pubblicata La pedagogia degli oppressi. Come dire, è un terreno veramente mobile, è un terreno che scivola, scivolosissimo in tutti i campi, e quindi io inizierei a farvi una domanda per riportare tutto questo cambiamento nella disciplina dell'architettura, e chiedendovi quali erano in architettura le premesse teoriche, accademiche di questa riformulazione che poi porterà evidentemente ai Global Tools, e poi dopo facciamo sentire la clip anche di Gianni Pettena.
Bene, grazie mille prima di tutto per questo bellissimo invito da parte di Radio Papess e da parte vostra per essere qui. Siamo molto felici di condividere un po' questi interessi in comune su questo periodo storico particolare. Penso che tu abbia descritto estremamente bene, lucidamente, questo periodo storico così ricco di invenzioni, rivoluzioni sociali, politiche. Ecco, Global Tools nasce proprio quando, nel 73, quindi in un momento in cui queste rivoluzioni sono nate, hanno avuto il loro picco e stanno pian piano assestandosi, l'ordine si sta assestando dopo le rivoluzioni del 68, che anche in Italia furono chiaramente forti, vivide e portarono a diversi cambiamenti e altri invece non li portarono. L'architettura in quel periodo storico fu una spugna ricettiva molto potente di queste trasformazioni sociali, soprattutto in alcuni contesti italiani, non in tutti, ma in alcuni contesti che furono di riferimento per l'attività dei radicali. Quindi parliamo ad esempio di Milano, dove le rivoluzioni nell'università iniziarono nel 64, proseguirono nel 68 con l'occupazione della Triennale. Parliamo di Firenze, dove all'università c'erano diverse figure di sperimentazione come Ricci, Savioli, Umberto Eco, personalità a cui i protagonisti dell'architettura radicale facevano da assistenti, appunto prendendo parte a questo grande momento di sperimentazione anche nel campo dell'insegnamento e della ricerca, ma anche ad esempio di Napoli, dove negli anni 70, diciamo a livello sia di teoria dell'architettura che comunque di insegnamento, stavano accadendo diverse situazioni molto interessanti. Ecco, la Global Tools nasce proprio dal desiderio di continuare questa sperimentazione laddove invece negli anni 70 stava tornando, invece c'era un po' un ritorno all'ordine in queste facoltà di architettura. E la Global Tools nasce, diciamo, come un movimento che non voleva definirsi esplicitamente politico, ma la politica era un po' implicita a questa rivoluzione che si cercava di fare nel mondo della pedagogia del progetto. Hai citato giustamente il fatto che nel 73 viene tradotto il testo di Paulo Freire, La pedagogia degli oppressi, che fu un riferimento importantissimo per loro, così come anche il testo The School in Society di Ivan Illich, tradotto, scritto nel 72, tradotto negli stessi anni, degli autori che scrivevano da Sud America parlando di un'emancipazione sociale dal basso, dalle classi più povere, e furono riprese e tradotte in un modo completamente diverso da diversi movimenti europei e in particolare dai membri della Global Tools. Nel 72 Branzi pubblica un testo su Casabella che si chiama L'abolizione della scuola, dove proprio racconta dell'importanza che Illich dava al fatto che la scuola si dovesse riformare attraverso l'invenzione di una nuova scuola, che per loro fu la Global Tools, che fu proprio lanciata dalle pagine di Casabella nel 1973.
In qualche modo Valerio, Global Tools però segue o arriva dopo alcuni esperimenti di didattica alternativa.
Sì, possiamo dire che Global Tools sia la conclusione in realtà di una serie di sperimentazioni che fuoriescono dall'università. Visto che siamo a Firenze, come non citare la Facoltà di Architettura di Firenze, dove tra l'altro appunto gli insegnamenti di Ricci, dei due Leonardo, Ricci e Savioli, del passaggio di Eco, lasciano una traccia molto molto profonda negli studenti di quella generazione. Pensiamo soltanto alla Pobinazzi, al lavoro sviluppato con gli UFO e i Super Studio. E ovviamente la Global Tools non emerge dal nulla, ma invece da una serie di sperimentazioni fatte, diciamo, individualmente da poi i suoi componenti, no? Intanto, diciamo, la Global Tools è a tutti gli effetti era stata pensata per essere una programmazione didattica alternativa al modello modello che si praticava e che si conosceva e che si frequentava fino a quel momento, quindi un modello accademico, ecco. E proprio sulla scorta di queste esperienze formative che hanno loro all'interno dell'università, della loro facoltà, portano avanti una serie di sperimentazioni che segneranno fortemente poi il patrimonio di sperimentazione generale che viene coagulata all'interno della Global Tools. Ti faccio alcuni esempi. Gianni Petten, ad esempio, pensiamo ai workshop che Gianni Petten, forse è il primo che va negli Stati Uniti e lì tiene una serie di seminari estivi e non solo con gli studenti di alcune università, e tra le varie azioni simboliche anti-architettura, se possiamo, da anarchitetto, si definisce un architetto, sono quelle di portare gli studenti con le sue wearable chairs, con le sue sedie indossabili, fuori dall'università e lasciare a loro decidere in quale parte della città potersi sedere e poter discorrere, poter imparare, poter fare lezioni, ad esempio, oppure anche gli gesti fortemente simbolici di ghiacciare o di infangare le case, certo, le case della borghesia americana, no? Per dire un po', per fare alcuni esempi di come questa sperimentazione fosse appunto poco in realtà legata a un progetto di architettura come lo si conosceva fino a quel momento, lo si praticava, ma era molto vicino invece a qualcosa che era più anarchico, era più artistico.
Erano gli anni in cui Gordon Matta Clark a New York costruiva pareti con i rifiuti, in cui smontava case per gli homeless. Lo stesso Gordon Matta Clark si chiamava l'architetto. Lanciamo proprio una clip di Gianni in inglese, ma poi magari ne parliamo.
Well, I was a student of architecture, thinking that the architecture they were teaching you in the architectural schools was the kind of architecture that was had to interpret the development of culture of that moment. Nothing more wrong. The teachers I had were educated before the war. So they were teaching us their own ideas, the ideas of the rationalism, the ideas of the functionalism of the 30s, of the 40s. But we were in the 60s. There had been a world war in between. So the situation was totally different. And the ideas of architecture were still imprisoned in those conceptual grids, conceptual and geometric grids. I personally was feeling quite uncomfortable. The idea of architecture they were teaching was not corresponding to my idea. That was not that clear, but was for sure not the one of my teachers. So after the first year of a very regular attendance to the lectures, etc., I stopped attending lectures. I remained a regular student, but my school was where the art galleries, more than the museums. The art galleries were the ones that, because of the presence of people of my age, of my generation, were the ones, the places where I learned more. And this was my school also of language and of concept.
Quindi abbiamo sentito Gianni Pettena che dice che la sua scuola sono state più le gallerie che non le aule. E in questo devo dire c'è anche una critica proprio anche allo spazio dell'educazione, cioè al tradizionale spazio dell'aula universitaria, che un po' poi è sfociata in una critica della scuola e nell'abbracciare un'idea di scuola che invece arrivava più forse dalla speculazione greca, quindi la scuola come tempo libero dal lavoro, tempo che non era soggetto a delle... come dire, ha degli obiettivi di funzionalismo, no? Era sicuramente un'età fertile per questo tipo di...
Qui, oltre a Gianni Pettena, possiamo anche citare un'esperienza che fu fondamentale, che fu quella dell'S-Space, fondato dal gruppo 999 insieme a Superstudio, appunto uno spazio, l'idea di una, appunto, di superare l'architettura con un'architettura espansa attraverso un programma che voleva essere anch'esso educativo, però nella forma di un festival e all'interno appunto di un teatro, di una piattaforma sperimentale.
Era una discoteca?
Sì, di una discoteca, esatto, che poi loro trasformarono, l'S Space, che poi loro trasformarono appunto in un luogo di performance, di...
Fu in realtà anche una serie di happening in cui furono invitati anche gli esponenti dagli Stati Uniti, Portola Institute, che è la casa editrice del Wall Art Catalog, come tu citavi, appunto questa cultura hippie è molto presente tra questi giovani architetti di Firenze, e lo è appunto addirittura nel momento in cui vengono coinvolti in alcuni dei loro momenti di sperimentazione, tra virgolette giovanili. In realtà tutto il fenomeno radical è legato strettamente a un momento della loro vita molto giovane. Pensiamo soltanto a tutto il progetto su vita, educazione, cerimonia, morte di Superstudio, certo. Tutto appunto una risposta a un certo tipo di educazione in un'epoca in cui subentrava la cibernetica, no? E quindi diciamo c'è una grandissima consapevolezza di questa materia, dell'importanza di come appunto si giocasse il ruolo della cultura contemporanea attraverso l'educazione.
Ma come anche l'architettura venisse ibridata anche con altre discipline, l'antropologia in primis, stiamo parlando di Frassinelli, insomma di Piero, ma anche Ugo La Pietra quando va nelle case a fare antropologia degli spazi domestici, è un momento in cui appunto c'è un'ibridazione della disciplina, no?
Sì, sì, assolutamente, sì, sì, un'ibridazione fortissima, dettata appunto dal fatto di voler evadere i limiti disciplinari, anche i metodi soprattutto, quindi i limiti teorici, i limiti di campo, i limiti tecnici, il fatto che l'architettura debba passare per forza da un disegno e non possa invece essere vissuta. E questo si riscontra fortemente nei laboratori della Global Tools.
Radio Papesse per Manifattura Tabacchi, il podcast di Many Possible Cities.
Uno legato al corpo, uno legato alla comunicazione, alla teoria, alla sopravvivenza, alla costruzione. E ognuno, attraverso queste parole chiave, loro cercarono di appunto di scardinare le relazioni tra il progetto e le varie discipline esterne, che furono appunto l'arte, ma anche la musica, la performance. Magari possiamo accennarli, certo, appunto brevemente, per entrare un po' più nello specifico di quello che poi fu la Global Tools e i suoi laboratori. Ad esempio il gruppo Corpo portò un po' le sperimentazioni dell'azionismo viennese e della danza postmoderna americana, lo portò in due laboratori in cui si costruirono delle protesi effimere, e in cui a casa di Davide Mosconi, in cui i protagonisti, appunto i membri della Global Tools, sperimentarono con queste protesi la relazione tra il corpo, i vincoli, l'architettura, quindi si legarono, occultavano uno dei sensi, si provavano sperimentazioni di relazione reciproca. E poi un secondo laboratorio in cui invece trasformarono una stanza in una specie di camera di Mybridge attraverso i puntini che fanno il logo della Global Tools, e lì provarono diverse sperimentazioni di misurazione, ecco, del corpo, dello spazio. Un altro laboratorio che utilizza molto i linguaggi, ad esempio, dell'arte, è quello, il laboratorio di comunicazione, che prende forma attraverso l'idea di un viaggio sul Reno in una nave da crociera, un viaggio volutamente distopico in un posto poco spettacolare come era quello del Reno fuori stagione, però un viaggio dove si potevano testare diversi comportamenti comunicativi, ecco, un viaggio che fecero Pettena, Vaccari e Ugo La Pietra. Quindi anche questo, appunto, l'idea della scuola come viaggio, un viaggio che poi aveva ripreso quello che McLuhan aveva fatto con Dioxadis nel Mediterraneo sulla nave.
Tutti i materiali che sono raccolti in questo,
sì,
in questo
assolutamente,
libro, anche diciamo, gli apparati fotografici sono veramente intensi, sono... Credo anche il modo in cui avete deciso di organizzare i contenuti d'archivio, e questo mi porta alla prossima domanda, che riguarda un po' le ragioni, se vogliamo, del fallimento, se è un fallimento che riguarda proprio un'impraticabilità del progetto Global Tools, o se è un fallimento che deriva invece da una difficoltà di mettere insieme anime e teste molto diverse, oppure se dipende anche da questa ipertrofia di documentazione che in qualche modo rispetto a ciò che sappiamo della Global Tools, che nasce in modo molto spontaneo, a vedere dal volume, dai documenti che avete messo insieme, si vede veramente un'ipertrofia di teorizzazione, anche come vi dicevo prima, sembra quasi che ci sia già all'epoca un intento di autoarchiviazione, no?
Sì, è verissimo. Cosa posso dirti? In realtà il libro raccoglie una selezione di questi documenti, una selezione di documenti che sono nella realtà sono un numero molto più ampio. Con questa selezione abbiamo cercato di ricostruire l'esperienza secondo una serie di criteri che potessero da una parte rispettare anche un po' come era stata immaginata la scuola, la suddivisione per gruppi di ricerca, di lavoro, gli intenti, le idee, le proposte. In realtà hai perfettamente ragione, cioè sono quelle che hai detto sono alcune delle ragioni per cui la scuola ha un inizio, diciamo, nella sua teorizzazione, nel suo essere concepita nel 72 e termina alla fine del 75, inizia il 76 con questo secondo e ultimo seminario del gruppo corpo della Global Tool. Nel mezzo cosa c'è? Nel mezzo ci sono una serie di criticità ma anche di momenti particolarmente produttivi sia dal punto di vista appunto teorico che pratico, ma il problema è che la scuola tarda troppo a essere iniziata, tarda per tante ragioni. Beh, intanto come poter ignorare un progetto di questo tipo, per quanto sia stato appunto anarchico, artistico, come poter ignorare un progetto che prevedeva nella stessa stanza Sozzas, Mendini, La Pietra, Pettena, Buti, Natalini, chiunque, tutti quelli che hanno fatto la stagione del Radical, prima ragione, quindi insomma, ma allo stesso tempo questo nella sua biodiversità clamorosa ha reso il lavoro sicuramente più difficile. Voglio pensare, e questo forse Silvia lo potrà contraddire o confermare, che non sia stata soltanto la biodiversità di tutte queste teste, ognuna con un patrimonio che era quello che veniva dal Radical, dall'esperienza Radical, molto importante, molto significativo, ma anche dal fatto, appunto, come dicevo prima durante la presentazione del libro oggi pomeriggio, una problematica legata ai fondi, legata alla sussistenza di questa scuola, cioè una scuola che appunto non voleva passare da nessun altro se non da se stessi, da se stessa, e che quindi inizialmente ha la fortuna di poter costruire le prime sperimentazioni propedeutiche all'apertura della scuola attraverso dei fondi di un appassionato, di un collezionista, di un mecenate, ma quando terminano questi fondi l'idea era di raccoglierli altrove, anche passando dal ministero, da altri enti o istituzioni anche straniere, ma questo non accade. E questo accade poi in un momento in cui appunto questi signori iniziavano a entrare in quell'inizio folgorante di carriere per molti di loro, per la maggior parte di loro, che sarà appunto quella che contraddistingue poi tutto il loro lavoro e le loro sperimentazioni alla fine degli anni 70 e per tutti gli anni 80. Quindi pensiamo appunto il post Global Tools e non so, tutte le sperimentazioni intorno anche al corpo di alchimia, no? Ad esempio anche il tema dell'agenzia di design come Memphis, no? Fino ad arrivare appunto il libro poi a, diciamo, si ferma volutamente per nostra intenzione all'esperienza che ci sembra cristallizzare nel migliore dei modi già in un'altra epoca, quella degli anni 80, quelli del postmodernismo come alcuni lo definiscono, appunto tutta questa sperimentazione estremamente interessante e produttiva della Global Tools, ma estremamente effimera. Quindi in realtà appunto non solo questa biodiversità come principale ragione sicuramente di una difficoltà di fondo, ma anche in realtà l'impossibilità estremamente attuale dei fondi per la sperimentazione, perché poi è di questo che si parla qui, di progetti, di committenze per costruire cose, qui non c'è nulla, si sta appunto facendo un altro tipo di discorso, e questo è un po' il suo destino quasi segnato di questa.
Silvia Franceschini e Valerio Borgonuovo, Radio Papesse per Manifattura Tabacchi, il podcast di Many Possible Cities.
Quanto è stata lunga la gestazione di questa ricerca, di questo libro, di questa pubblicazione?
È moltissimo, come Silvia ti anticipava.
L'idea è nata, abbiamo iniziato a parlarne più o meno nel 2012. Sì, dopo in un momento dopo aver fatto un'esperienza collettiva, un po' di, se vuoi, interdisciplinare, una residenza che abbiamo fatto insieme, che abbiamo creato insieme negli Stati Uniti, dove abbiamo invitato diversi artisti, architetti, designer a confrontarsi con vari antropologi e scienziati locali sul tema appunto del paesaggio, del cambiamento ambientale. E poi nel 2012, dopo che io sono tornata da un'esperienza a Mosca, dove ho frequentato un programma interdisciplinare fondato da Rem Koolhaas, abbiamo capito che i documenti che prima avevamo individuato in modo un po' disperso tra archivi privati di Franco Raggi, il Centro Pompidou, abbiamo capito che insomma, dato l'interesse e la necessità del presente di voler diciamo di creare delle nuove piattaforme interdisciplinari, che sicuramente riportare alla luce questa storia sarebbe stato importantissimo. Un lungo percorso che però è stato anche un tempo che c'è stato assolutamente utile per un po' sedimentare anche la metodologia, perché una domanda molto grande che ci siamo fatti all'inizio è come narrare la storia di un programma sperimentale, effimero, che non ha lasciato tracce, fallimentare. Abbiamo deciso che non volevamo offrire una memoria, quindi diciamo membri che ricordano la loro esperienza, ma volevamo offrire invece una storia che potesse diventare un archivio aperto, anche per diventare uno strumento utile, no? Quindi abbiamo cercato il più possibile di portare, cioè, laddove la memoria era un po' lacunosa, un po' romantica, un po' personale, abbiamo deciso di offrire un archivio storico quanto più neutrale. E per quello abbiamo deciso di invitare invece degli studiosi, tra filosofi, storici dell'architettura, antropologi, invece a allargare la visione di Global Tools, quindi partendo dallo specifico del materiale d'archivio fino a parlare di esperienze che furono anche parallele alla Global Tools, come per esempio quella di Viktor Papanek, un altro designer molto importante in quegli anni nella sfera sociale di cui loro si ispirarono, piuttosto che il Waldorf Catalog, piuttosto che anche teorici che parlassero anche del substrato teorico di quegli anni, come ad esempio Maurizio Lazzarato ha parlato di tutta, diciamo, di tutta il dibattito operaista che era molto vivido in quegli anni sul rifiuto del lavoro, sull'autonomia, sulla critica all'industria culturale, di cui loro chiaramente erano al corrente, di cui assorbirono sicuramente alcune idee. E poi anche ad esempio Manuela Antonioli, una filosofa che risiede a Parigi, ha parlato invece di tutta la questione della ecologia politica che in quegli anni stava emergendo con Guattari, e quindi come si può definire queste sperimentazioni anche diciamo una modalità ecologica di vedere il design.
Credo di poter chiudere chiedendovi, diciamo, di riportare questa vostra riflessione, questa vostra ricerca al contemporaneo, e vi chiedo come vi spiegate questo grande interesse attuale degli artisti rispetto alla pedagogia radicale.
Sì, c'è stato un grande ritorno nel campo dell'arte contemporanea e anche del design, di una sperimentazione pedagogica, soprattutto diciamo dalla fine degli anni 90 ad oggi. I motivi sono tanti, sono stati molto studiati all'interno di questo grande cambiamento che si chiama il l'educational pedagogical discursive turn, studiati appunto più in campo anglosassone, ma diciamo che l'antropologia della conoscenza sta cambiando a una velocità che non riusciamo a gestire, sia da un punto di vista tecnologico, ma anche da un punto di vista contenutistico, la memoria, come si memorizza e tutto, e quindi c'è bisogno di un ripensamento delle strutture, insomma, gerarchiche, frontali, e anche poi il fatto del ritorno, a mio avviso, di modelli autoritari, sia in campo politico che in campo culturale, probabilmente ha fatto sì che diversi artisti tornassero ad avere la necessità di lavorare con modelli partecipativi, modelli aperti, e quindi di provare a scardinare l'istituzione da dentro, e quindi adottando anche queste metodologie che molto spesso richiamano gli stessi autori che usavano la Global Tools, quindi che richiamano Illich, Freire.
Sì, a chiosa di quello che dice Silvia, anche perché in realtà questa attenzione si è tra virgolette, capitalizzata attraverso le istituzioni, e quindi diciamo si favorisce probabilmente negli ultimi anni, è favorito un progetto di questo tipo, di questa natura, piuttosto un progetto quindi che rifletta sul tema dell'educazione, sul tema della formazione, piuttosto che su un'altra sfera di azione. Questo quindi, tra virgolette, dico, è anche un po' il sintomo di un trend sicuramente all'interno di un sistema artistico, sistema culturale globalizzato che segue delle direttrici che cambiano periodicamente, e probabilmente anche il tema della privatizzazione dell'educazione e della formazione ha influito molto su questo sviluppo, ecco, che secondo me non è assolutamente da tralasciare, e di cui probabilmente c'è molto poco di romantico, al di fuori del fatto che lavoriamo su questi temi, che lavoriamo, collaboriamo con artisti che lavorano secondo questo tipo di pratica, su queste modalità, ritenendolo forse una delle modalità più significative, più incisive rispetto a una trasformazione della realtà, ecco, dello status quo.
E allora Global Tools, quando l'educazione coinciderà con la vita, cura di Valerio Borgonovo e Silvia Franceschini, che sono stati i nostri ospiti, 1973-1975, pubblicato da Nero, vi consiglio di cercarlo e di comprarlo, di regalarlo e di studiarlo. Grazie ancora per essere stati con noi e buoni lavori e buone future ricerche.
Il podcast di Many Possible Cities è una produzione di Radio Papesse, radiopapesse.org.